Ok, allora cominciamo sta cosa che pare tocca farla, quindi leviamoci il pensiero. Dunque, io sono Fabio D'Andrea, cominciamo con le presentazioni. Non so se c'era qualcuno di voi ai vari Open Day che abbiamo fatto. Bene, quindi forse mi avete già visto, non potevo manco barare. E questo è il corso di sociologia generale. Il corso, dunque, cerco di descrivervelo un attimo, non so se poi riuscirò a farlo, insomma, diciamo che perlomeno le buone intenzioni ci sono. Sarà un corso che comincia con delle informazioni e degli strumenti, diciamo, di sociologia di base, perché credo che... Quanti di voi sanno cos'è la sociologia, tanto per cominciare a dare le capocciate al muro? Caspita. Tre. Beh, andiamo fortissimo quest'anno. Ok, quindi diciamo che ci sarà una certa attenzione per gli strumenti di base, questo è un classico. E poi nella seconda metà del corso, sì, che poi appunto ragioneremo anche su questa cosa buffa di un semestre che dura 2 mesi, 2 mesi e mezzo, che non so se avete fatto caso, no? Una serie di cosette divertenti che vanno messe a fuoco e il mio corso tendenzialmente vorrebbe che voi lo faceste. Ora vi spiego un attimo più con calma di che parliamo. Tra le altre cose divertenti, mi diceva appunto oggi la nostra splendida Cristina, che comincerete a conoscere, che è la nostra amministrativa che si occupa dell'apertura e della chiusura dei cancelli, dice: "Guarda, ci sono una settantina di iscritti perché le iscrizioni si chiudono il 20 ottobre." Non so se avete notato che cominciare i corsi il 26 settembre, chiudere le iscrizioni il 20 ottobre e chiedere la frequenza sono tre cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra. Avete fatto caso? Ecco. Quindi noi viviamo in un mondo fatto così. Il problema è che spesso e volentieri lo prendiamo come se fosse normale. E non lo è. È un mondo stupido. Piuttosto, evidentemente, salta all'occhio. Ecco. Quindi l'idea generale del mio corso è quella di fare in modo che vi cominciate a rendere conto del fatto che il mondo è stupido. Perché? Non solo per rovinarvi il fegato, perché quello purtroppo sarà, come dire, uno dei costi della questione, ma perché conto che qualcuno di voi magari riesca anche a cambiarlo. Perché il mondo non è scritto nella pietra. Noi ci raccontiamo tutti una serie di cose interessanti che il professor Rahiminia vi spiegherà probabilmente. Ah, sono 10 anni che mi crocifigge sto microfono. Vabbè, dicevo, ci diciamo tutti delle cose che il dottor Rahiminia, qui, che è uno dei miei collaboratori, che poi passerò a presentarvi più nel dettaglio, vi spiegherà meglio a proposito di Zygmunt Bauman, che forse avrete sentito nominare perché è piuttosto inflazionato. E del fatto che il mondo è liquido, la liquidità contemporanea, no? Tutta una serie di cose. Però a guardarlo un attimo meglio il mondo, a me tanto liquido non sembra, non mi sembra anzi un tantino incancrenito, un tantino paralizzato nelle sue cose. Quindi c'è bisogno che il mondo vada in qualche misura rivisto, perché noi abbiamo a che fare con una visione del mondo, fondamentalmente, non abbiamo a che fare con un mondo. Questi sono concetti che poi vedremo meglio, perché cerco di evitare di affrontarli subito, anche se non mi viene spontaneo, per cui devo fare un attimo di fatica. Per cui, ad ogni modo, l'idea generale è questa: la prima parte del corso, concetti di base, senza troppe complicazioni, se riesco a trattenermi, evidentemente. Seconda parte del corso, applicazione di questi concetti e quindi loro critica, approfondimento, vediamo che c'è che non quadra, se c'è qualcosa che può essere capito meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Il corso lo facciamo, come saprete, fino a dicembre e i testi del corso in questione sono questi che vi ho portato qui, se poi volete dargli un'occhiata. Cioè, devo dirvi subito una cosa, sul sito trovate un manuale che era a cura di Andrea Millefiorini, che però purtroppo, come succede sempre, non abbiamo fatto in tempo a chiudere, dovrebbe uscire fino a metà dicembre, che è tardi. Per cui chi vuole nel frattempo può comprare il manuale dell'anno scorso, che è quello di Carlo Mongardini. Ok, per gli altri testi invece abbiamo questo che sarebbe un libro che dovreste mettervi vicino al capezzale e leggere qualche pagina tutte le sere come una medicina, che è I 7 saperi necessari all'educazione del futuro di Edgar Morin. Chi vuole e integrare, cioè questo che è quello nuovo che si chiama Insegnare a vivere, che è esattamente quello che ho in mente io di fare a lezione, quindi ci troviamo perfettamente d'accordo. E poi c'è il mio, che è questo, che si chiama Un mondo a spirale ed ha a che fare, diciamo che è sociologia, però applicata in qualche misura a partire da un autore francese del quale parleremo. Se l'autore francese è meno sola del previsto, lo dovreste poter vedere ai primi di ottobre, la settimana prossima, perché ci sarà il Festival della Sociologia qui a Narni. Quindi ci dovrebbe essere Michel Maffesoli, ci dovrebbe essere Carlo Mongardini, quindi rischiate di aver visto de visu gli autori dei libri che leggete, che non è una cattiva idea, in linea di massima, può essere divertente. Oh, a proposito del Festival della Sociologia, dobbiamo organizzare la faccenda delle firme. Ci sono 3 ore di corso per le vostre frequenze al festival, nel senso che siccome c'è ed è un'occasione abbastanza unica, facciamo in modo che voi andiate a vedere le cose del festival e vi valgano come mie ore di lezione. Ok? Quindi avremo 3 ore per il convegno di Pareto, che è mercoledì prossimo. 3 ore mattina e pomeriggio, giovedì e venerdì, che sono i giorni del festival. Per cui voi andrete, troveremo un modo per farvi mettere una firma, così almeno ci leviamo il pensiero, anche se io devo dirvi che le firme le odio, quindi è una cosa che ora arriviamo a vedere un momento. Per chi non lo sapesse, dovete firmare per dimostrare che siete stati qui, perché noi non ci fidiamo. Facciamo bene per certi versi, ma dal mio punto di vista, se uno si mette a falsificare le firme e non viene, può anche starsene a casa, cioè non vedo perché mi devo preoccupare del fatto che non gli interessa essere qui ad ascoltarci. È un problema suo. L'essenziale è che all'esame sia in grado di superare l'esame, dopodiché, no, non c'è nessuna ragione per la quale qualcuno debba stare per forza qui. Anzi, questo ve lo dico per quando diventerete un attimo più umani, quindi comincerete a parlare, rumoreggiare, farvi i cazzi vostri, guardare i telefoni e tutte queste cose. Ecco, a quel punto, se non vi interessa quello che dico, voi potete tranquillamente sciamare e andarvene. Perché la presenza di qualcuno che non vuole sentire a lezione è un peso per tutti gli altri, sia per chi fa lezione che per chi vorrebbe ascoltare. E questo adesso è un'altra cosa che vediamo. Allora, i libri ve l'ho detto, quindi manuale di Mongardini per chi volesse comprare il manuale a partire da subito per tenersi, e che sarebbe cosa fatta bene, devo dire la verità, da un punto di vista di tipo di studio, metodologia di studio. Eventuale manuale di Andrea Millefiorini, quando dovesse uscire, si spera a metà dicembre, diciamo fine dicembre, al massimo gennaio. Quello in qualche misura sarebbe più interessante, perché c'è un capitolo scritto da me che dice più o meno quello che dico a lezione, per cui aiuta, no? Perché ad oggi i miei testi non li avevo scritti, diciamo, l'avventura del manuale ancora non l'avevo intrapresa. Però vediamo un po' che succede. Dopodiché, alla fine di queste 72 ore di lezione che faremo, ci sarà uno scritto. Ci sarà uno scritto a fine gennaio che funziona così. Ve lo comincio a dire da adesso, ma tanto poi me lo richiederete centinaia di volte, quindi cominciamo subito. Sono 18 domande che vi portano a un massimo punteggio di 27. I voti dal 18 al 27 sono o registrabili o migliorabili con l'orale. I voti dal 16 al 17 permettono di venire all'orale, ma chiaramente non di registrarlo perché sono insufficienti. I voti dal 15 in poi sono esclusione dalla sessione d'esame successiva. Chiaro? Fino all'anno scorso facevamo che questo valeva fino a giugno, quindi ci sarebbe stato un altro scritto a maggio e avremmo visto che cosa era successo nel frattempo. Dopo aver discusso con i vostri rappresentanti e gli studenti, abbiamo anticipato, perché c'era una sessione d'aprile che mi avevano infilato in mezzo alle scatole dopo che avevo messo a punto il sistema d'esame, e quindi quella in effetti saltava. Quindi faremo un altro scritto a fine marzo, probabilmente, fine marzo, primi d'aprile, che varrà come questo. Per cui chi prende un voto spendibile o un utilizzabile all'orale viene a fare esame, chi salta pure quello arriva all'ultimo appello dell'estate. Okay, quindi chi viene bocciato a entrambi gli iscritti può cominciare a dare l'esame senza freni, diciamo senza inibizioni, dall'ultimo appello, quindi quello di luglio, e poi tutta la sessione autunnale. Ci siamo fin qui? Tanto per venirvi incontro, la questione dello scritto è l'asca. Diciamo, io non sono un tipo particolarmente pignolo, come noterete. Nel senso che se fate due iscritti e prendete due voti, potete utilizzare quello che vi è venuto meglio. Non valuto i voti sbagliati allo scritto, le risposte sbagliate, perché sennò andremmo a finire nell'algebra e non volevo farlo, insomma, i negativi mi sembrano brutti. Quindi fondamentalmente si tratta di queste 18 domande, 9 vero falso, 9 a risposta multipla, per le quali dovremo discutere estensivamente. Non tanto per le domande, perché sono uno strumento che non è che mi piaccia tantissimo, però in qualche misura è utilizzato da moltissimi per le selezioni, sia del personale che concorsi, che tante cose, quindi è opportuno che impariate a farci i conti, quanto per il fatto che rivelano un problema centrale sul quale comincio a convogliare la vostra attenzione sin da subito, ovvero sia il fatto che voi peccate enormemente di autostima. E questa cosa è uno dei punti focali del corso, perché non è tanto un vostro problema, quanto un problema di tutta la nostra cultura. Noi abbiamo creato una cultura che ha qualche piccola difficoltà, mettiamola così. Allora, che vuol dire? Vuol dire che voi andate a fare l'esame, scrivete, mettete le risposte in linea di massima giuste, poi a 3-4 minuti alla fine vi fate prendere dal panico più totale e cominciate a guardarvi intorno con l'occhio sbarrato chiedendo a chiunque che hai messo la 6? E quello, chiunque gli sia, vi dice una cosa e voi correggete. Allora, questa cosa dici, è una cosa del primo. No. Cominciamo a riflettere. A scuola copiare ha un senso. Perché tu stai in una classe che conosci da 5 anni, sai che c'è uno bravo in quella materia e ti fai dire le cose da lui. Non fa una piega. Qui nessuno sa cosa sa l'altro. Anzi, diciamo che in linea di massima probabilmente è una ciabatta esattamente come voi. Quindi perché andargli a chiedere cose che probabilmente non sa? E fidarsi. Sono degli step interessanti. Pensateci, non è la stessa cosa. Voi non vi affidate a qualcuno che sa di sociologia, vi affidate a qualcuno. Stop. Perché fondamentalmente, interiormente, siete convinti di non sapere. Ed è un problema. Perché se voi partite pensando di non sapere, non andate da nessuna parte. Allora è vero che dobbiamo sapere di non sapere come ci ripeteremo fino alla nausea, però questo non vuol dire che io qualcosa non sappia. Se io ho studiato, e questo chiaramente è un grosso se, perché bisogna prenderlo in considerazione, certo se non hai fatto niente per 3 mesi è probabile che chiunque sappia più di te, però c'è anche il buon senso, sono domande, ah tra l'altro le domande le rifacciamo tutte le volte, quindi non andate a cercare soluzioni su internet, no, tra l'altro sono sbagliate, ma comunque evitate perché noi ogni volta cambiamo le domande, le scriviamo noi, quindi non le cerchiamo su internet e sono domande che secondo me possono essere risposte anche con un minimo di buon senso. Purché uno mantenga un attimo di sangue freddo e sia in grado, e abbia magari studiato qualcosa, quello diciamo che può essere un'idea carina, insomma. Però, insomma, alle brutte, pure senza studiare, in linea di massima, secondo me. Vabbè, ad ogni modo. Quindi, il punto centrale è questo, fidarsi di se stessi. E perché noi non tendenzialmente ci fidiamo di noi stessi? Perché ci troviamo in una situazione culturale dove, che ci piaccia o meno, il messaggio, il sottotesto, diciamo, non il testo perché il testo invece sembra un trionfalismo continuo. Il sottotesto è non conti e non vali un accidente. Questo perché? Perché per motivi che tenteremo di investigare, tenete presente che il mio corso tendenzialmente pone domande ma non dà risposte, perché se avessi risposte probabilmente avrei fondato una nuova religione, invece. Ce ne sono poche, diciamo ci sono delle ipotesi, no? Però il problema è che ci sono una serie di cose sulle quali interrogarsi. E dal mio punto di vista, ognuno dovrebbe interrogarsi su queste cose, ognuno dovrebbe darsi una risposta, cercare di farlo perlomeno, almeno sapere che c'è il problema. Quindi lo scopo centrale del mio corso è fare in modo che vi rendiate conto dell'esistenza di alcuni problemi. Che poi li vogliate in qualche misura affrontare, non ve ne freghi un accidente, preferiate le risposte ready-made che trovate in giro, questo è un problema poi vostro. Però perlomeno sapere che c'è qualcosa su cui varrebbe la pena di interrogarsi, questo direi che è importante, anche perché il problema della sicurezza per il quale probabilmente siete qui, insomma sapete che questo è un corso di investigazione e sicurezza e tutto il resto. Allora, quel problema è un problema che deriva, secondo me, in modo quasi univoco addirittura da questo altro problema, ovvero sia noi ci sentiamo minacciati non tanto perché il mondo è un postaccio, perché è sempre stato un postaccio, ma ci sentiamo minacciati perché non riusciamo a dargli un senso. Non capiamo più perché facciamo le cose, che stiamo facendo, dove stiamo andando. Non so se vi ricordate con Radu Guzzanti c'è grossa crisi. Ecco, quel discorso lì purtroppo lui scherzava, ma è vero, no? Il problema è che lui dice che la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Noi speriamo che invece possa essere una risposta un po' più adeguata ai tempi. Sicuramente c'è da interrogare i tempi e c'è da correggere e cambiare un po' di cose. Come facciamo a farlo però se non ci fidiamo di noi stessi? Questo è un problema fondamentale. E fidarsi di noi stessi viene da una cosa che si chiama cultura soggettiva. Cominciamo a presentare alcuni dei concetti centrali. Perché il concetto di cultura è un concetto estremamente ampio. No, tanti miei colleghi ritengono che sia talmente ampio da essere inutile. Io devo dire la verità, non credo assolutamente in questo, credo che si debba, come dire, ci si debba riflettere sopra e operare una serie di distinzioni e di categorizzazioni. Una delle distinzioni che opereremo più spesso è quella tra cultura oggettiva e cultura soggettiva, che forse avrete già sentito nominare. Uno dei problemi della nostra cultura però è che pur sentendo dire cose, non è detto che questo equivalga poi a farle. Io posso sapere perfettamente a livello teorico cos'è la cultura soggettiva, ma che io abbia una cultura soggettiva non discende automaticamente da questo sapere. Non so se questo è chiaro. Noi tendenzialmente diciamo cose, ma ne facciamo sempre meno. Ci sembra che averle dette sia già, come dire, stare un passo avanti, quasi averle fatte. No? Quindi la logica degli annunci, quindi la logica delle inaugurazioni, guardate i giornali, eccetera, eccetera, no? È fantastico, squilli di tromba, poi a stringere, niente. Ecco, è un po' il nostro problema. Allora, la cultura soggettiva, da questo punto di vista, cos'è? La cultura soggettiva è un vostro impadronirvi di alcuni aspetti della cultura oggettiva, che sarebbe quella che avete intorno a livello di libri, film, valori, lingue, tutto quello che ci circonda per certi versi. Ma reinterpretarlo secondo voi. E quello è il punto. La cultura soggettiva, in qualche modo, è un ruminare, è un trasmutare, è un processo alchemico, parole antiche, che però tornano comode perché credo che i nostri predecessori avessero capito un sacco di cose in più di noi. Noi stiamo perdendo tempo, le stiamo riscoprendo adesso dopo 2000 anni, ma vabbè, c'è un po' di pazienza. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che ciascuno di noi utilizza del mondo esterno. Ma non è che lo prende e lo riusa esattamente come gli viene dato, lo porta in sé e lo modifica, lo lavora, lo lascia, no, decantare, lo lascia lievitare e poi ottiene dei suoi strumenti con cui conosce la realtà e il mondo. Quella è cultura soggettiva, vuol dire avere qualcosa con cui essere in grado di interpretare quello che accade fuori, di dargli un senso. Perché il grande problema, come vedremo, è l'attribuzione di senso. Non c'è un senso predefinito. C'è qualcosa che tutti insieme cerchiamo di dare quando la cultura funziona, e quando la cultura non funziona e non riusciamo a assegnare questo senso, rimaniamo piuttosto smarriti e ci chiediamo che cazzo si fa adesso? Perché? Perché mi si chiede di fare questo, mi si chiede di fare quello, devo fare sacrifici, devo comportarmi in certi modi, devo rimandare dei piaceri, devo comportarmi secondo delle regole, a che scopo? E questo è un problema piuttosto serio, perché oggi come oggi lo scopo non è particolarmente evidente, no? Tant'è che, come vedete, molti si rifugiano in quelle appunto che chiamavo delle strategie prefatte, prefabbricate, prêt-à-porter, potremmo dire, no? Fondamentalismi, razzismi, xenofobie, tutto questo non è strano che compaia. Compare perché è un modo semplice per dare senso al mondo. Se io non so dove sbattere la testa, arriva chiunque e mi dice: guarda, quello è cattivo, che è la strategia, come vedremo, più normale del pianeta, da sempre, e quindi tu devi cacciarlo via, devi fargli male, devi espellerlo, devi evitarlo, devi quello che ti pare. E così esisti e trovi un senso. Quindi è abbastanza purtroppo normale tutto quello che sta capitando, anche se purtroppo, come insomma, vediamo, viene a negare tutta una serie di idee che ci eravamo fatti, che probabilmente vi sono state trasmesse, pensando che fossero ormai delle questioni risolte, ma che poi di fatto non erano risolte per niente, cioè da riconquistare tutto un'altra volta. Perché noi sono 30 anni che stiamo vivendo in una specie di stupefazione collettiva per la quale tutto è stato fatto, tutto è stato conquistato, non ci resta che consumare e crescere economicamente. Ecco, questo purtroppo sarà ora che lo mettiate a fuoco, non funziona. Quindi dobbiamo riflettere su questo. La cultura soggettiva come la fai? Perché la cultura soggettiva è un compito per certi versi, non è qualcosa che ti succede. Ed è, come vedete, già alla base di uno degli equivoci di fondo, no? Quello che devi stare in aula. Tu puoi stare in aula anni e rimanere esattamente lo stesso torso del broccolo che eri quando sei entrato. Perché non è che la cultura ti filtra dentro te nonostante. Tu devi essere in qualche misura almeno aperto. Se tu sei convinto di sapere che quello che sta parlando è uno stronzo, che comunque non c'è assolutamente niente di utile perché l'unica cosa che può servire è qualcosa che ti permetta di lavorare domani, puoi venire qui ad libitum e rimani esattamente identico a prima. Vuoto. Non so se qualcuno di voi ama la poesia, mi auguro di sì perché è una di quelle cose che in qualche modo ci salva da questo mare di insensatezza generalizzato. C'è una bellissima poesia di Thomas Eliot che si chiama Gli uomini vuoti. Ed è una poesia che vi invito caldamente a leggere perché è perfettamente attinente a quello che accade oggi. Allora, gli uomini vuoti sono quelli che non hanno appunto nessun accesso a questa cultura soggettiva e che sono partiti con un grosso equivoco, che è uno dei problemi principali che probabilmente affligge anche voi, ovvero sia che la cultura serva per lavorare. No. L'ho detto, credo, già all'Open Day, lo ripeto oggi. Dire che la cultura serve per lavorare è una cazzata colossale ed è un ottimo modo per evitare che chiunque si faccia una cultura. Perché la cultura serve ad altro. Già il fatto che si debba dire serve è problematico, perché, come dire, mette in luce un accento strumentale sull'idea di cultura che secondo me è sbagliato già a priori, però vabbè, queste sono quelle famose finezze che vedremo fra qualche tempo. Però dire che serve soltanto per lavorare è ancora più sbagliato. Perché? Allora, non a caso vi dicevo, no? Insegnare a vivere. Noi viviamo 24 ore su 24 da quando nasciamo e la nostra vita non è semplicemente uno stare lì e subire quello che accade, ma noi abbiamo bisogno di impegnarci nella vita. Che ci piaccia o meno, anche se pensiamo di non farlo, noi ci impegniamo perché? Perché manteniamo le convenzioni sociali e le rafforziamo perché cerchiamo di dare un senso, un significato a quello che facciamo, perché abbiamo una serie di aspettative nei confronti degli altri e degli altri nei nostri confronti che vanno in qualche misura rispettate. Tutto questo è qualcosa che non accade per grazia ricevuta, ma è qualcosa che facciamo, che dovremmo saper fare, che sarebbe opportuno che fossimo consapevoli di fare perché altrimenti rischiamo di fare dei danni notevoli nei rapporti di coppia, nei rapporti familiari, nei rapporti lavorativi. Tutto questo non è ovvio. L'ovvio è il vostro nemico. Qui non c'è niente di ovvio. Perché l'ovvio è una scorciatoia che va bene quando tu sai le cose. Allora dopo ti puoi permettere di dire che qualcosa è ovvio, ma se non sai niente, non c'è nulla di ovvio. Perché quest'ovvio diventa un freno, un qualcosa che ti impedisce di chiederti perché. Tanto per dirvi, uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, che era Wittgenstein, diceva che diventare adulti è imparare a non chiedere perché. Ecco, io direi che da questo punto di vista possiamo anche diventare adulti più tardi possibile, perché nel momento in cui cominci a non chiederti più perché, ti trovi i campi di concentramento, ti trovi i genocidi, dire tutte queste cose qui, perché se non ti interroghi è tutto molto semplice, no? Era un ordine, eseguivo degli ordini, facile, ma come dire, piuttosto problematico da certi punti di vista, ok? Quindi il problema è interrogarsi. C'è sempre un'alternativa, c'è sempre una possibilità di evitare certi comportamenti e certi compromessi che invece spesso e volentieri ci vengono serviti su un piatto d'argento. Quindi chiedere perché è importante. Ma appunto, di nuovo, bisogna essere almeno in grado di farlo. Bisogna rendersi conto di poter interrogare il mondo, che non è un compito da lasciare ad altri, ma è il vostro compito. Non c'è qualcun altro che può farlo per voi, perché in quella trasmutazione di cui parlavamo prima intervengono una miriade di fattori che sono esclusivamente vostri. Tutte le vostre esperienze di vita fino ad oggi. Il vostro assetto neurale, il fatto che il vostro cervello sia solo ed unicamente vostro, che abbia degli schemi fatti in un certo modo, che abbia degli istinti e delle emozioni che non sono quelle degli altri. Non so se questo è chiaro. È questa la cultura soggettiva e si chiama soggettiva esattamente per questo, perché? Perché è un ripensare ed è un rifare la cultura su di sé. Ecco perché vi abbiamo detto più volte la passione. Ormai ne parlano cani e porci perché, come dicevamo, una volta che trovi una bella formula in questa società te la sputtanano in un batter d'occhio. Non so se avete visto il famoso discorso di Steve Jobs alla Stanford University. Credo che ve lo farò vedere perché rimane, per quanto Steve Jobs fosse uno stronzo colossale, rimane una delle cose più belle che io abbia visto da anni a questa parte per quanto riguarda la formazione. Però da allora in poi parlare di passione è diventata una cosa, no? Di nuovo, come se uno sapesse automaticamente cos'è che lo appassiona. No, parlare di passione ed essere mossi dalla passione sono due cose diverse. Ecco perché arrivate qui spesso e volentieri e non sapete perché ci siete, perché non l'avete scelto per passione, capita, per carità. Allora l'idea qual è? Tentate di appassionarvi oppure andatevene, perché sarebbe più o meno quella l'idea, perché anche da un punto di vista oggettivo ed economico, fare qualcosa perché tanto poi vi servirà non è più applicabile. Da questo punto di vista la liquidità di cui parlavamo prima è vera, nel senso che pensateci, buon senso di nuovo. Entrate qui oggi. Okay? 26 settembre 2016. Se siamo fortunati, uscite novembre 2019. Se siamo fortunati, se no diciamo febbraio 2020, ma mettiamola, rimaniamo comunque nei 3 anni. Sono 3 anni e mezzo da ora. Ci siamo fin qui? Se io pure fossi un genio e vi stessi trasmettendo il sapere quello che hanno fatto ieri sera in giro per tutto il mondo, perché il sapere funziona così oggi. Non è che l'hanno fatto e poi è rimasto lì, lo facciamo, no? Di giorno in giorno. Allora, se io pure fossi questo genio, quando voi uscirete nel 2020, quello che vi ho detto io è vecchio. O no? Ci avete mai pensato a questa cosa? Questo è il problema. Lo scarto assurdo con l'università e la formazione, oggi come oggi, è che chiunque pretenderebbe di avere a disposizione il sapere più recente da poter applicare immediatamente. Ed è una cosa che col sapere purtroppo non funziona. Quindi sarebbe opportuno che ve lo metteste in testa. Il sapere, vi ripeto, non vi serve per lavorare, ma non soltanto perché ho una posizione idealista in proposito, proprio oggettivamente, perché il mondo del lavoro del 2020 non abbiamo idea di come sarà. Semplicemente. Quindi una cosa che oggi funziona magnificamente, fra 3 anni non serve più, perché ci sono tutti quelli che sono già usciti che la stanno facendo. Non so se questo è chiaro, ma il grande problema di scienza della comunicazione, migliaia e migliaia di iscritti a scienza della comunicazione che non fanno più niente perché sono finiti, quanti posti ci saranno mai in comunicazione? Cioè, se non entriamo nel ragionamento processuale, le cose non sono ovvie, ma se le guardi con quell'ottica, sì. Allora è ovvio che tu stai entrando, voi state entrando in un mondo che comunque offrirà opportunità, perché la parola chiave del XXI secolo sarà sicurezza. E non è un caso che siate, ecco, questi e altre centinaia, no? Perché lo sentite, lo sapete, lo respirate, è evidente. Ma il problema è come? Come lavoreremo nella sicurezza? Andremo negli eserciti? Andremo nelle forze di polizia, faremo gli investigatori, faremo i medici legali, faremo altro. Questo è il punto. Allora, per fare altro, altra parola, innovazione, tutte queste parole, non so se avete sentito, sono talmente. Te manca l'aria perché c'è ancora con l'innovazione. Sì, però l'innovazione effettivamente è un concetto importante, ma come la fai? La fai con la passione. Perché un sapere che ti appassiona è un sapere sul quale tu torni, è un sapere che interroghi, è un sapere che ti diverte. E quindi non lo lasci lì, ma lo porti avanti, lo cambi, ti chiedi, so questo, che ci faccio? Non so se questa cosa è chiara. Tutto il sapere, come scoprirete durante questi corsi, si è generato per traslazioni. Da un sapere che è stato iniziato e compreso inizialmente, poi quelli che erano bravi si sono chiesti: vabbè, con questo ci faccio questa serie di cose qui, ma che altro ci potrei fare? Potrei cambiare questo e farci quello. Non so se questa cosa è chiara, però ti deve appassionare, perché se no per te rimane una serie di cose buttate lì, che non ti dicono niente, che applichi in modo meccanico. L'applicazione meccanica, oggi come oggi, non serve più a niente, la fanno i computer. Non so se avete capito sta cosa. Ci troviamo in una situazione, anzi vi trovate in una situazione perché io sono stato più fortunato, devo riconoscerlo effettivamente. La nostra generazione in qualche modo se l'è cavata, ma quelle future c'è da vederlo. Perché? Perché noi stiamo delegando sempre di più alle macchine. Stiamo delegando sempre di più ad altri tipi di intelligenza, guarda caso perché pensiamo di non essere abbastanza intelligenti. Quindi non è solo il vostro il problema dell'autostima, è un problema globale. Ah, pensavo non funzionasse proprio. Perciò ci fidiamo più delle macchine che di noi stessi, come se le macchine l'avesse fatte il Padre Eterno, ma mi pare che le facciamo noi, no? Tant'è che si dice, anche se sono quei grandi, si dice, dei quali credo non avremo mai conferma, che la crisi del 2008 sia fondamentalmente stata dovuta a un algoritmo che degli scambi in tempo reale per la finanza che ha cominciato a funzionare male e ha creato un finimondo planetario. Potrebbe essere benissimo. Il problema non è tanto che sia vero, è che è verosimile. Vuol dire che noi abbiamo delegato a degli strumenti di calcolo una serie di funzioni che non sono per niente né ovvie né meccaniche, che non sono affrontabili con la matematica, soltanto. Ma noi lo facciamo. Quindi se fino a qualche anno fa si poteva ragionevolmente pensare che occupando certe posizioni nelle gerarchie lavorative si avesse un futuro tranquillo e consolidato, oggi non vale neanche più per i manager. Anche i manager sono a rischio di sostituzione da algoritmo, non soltanto i bancari che non ci sono più, come avrete notato, perché le banche stanno scomparendo, perché in fin dei conti a che serve uno che mi dà i soldi quando c'è il bancomat? Ma manco quelli che prendono le decisioni servono più, perché tanto ci pensa il computer. Abbiamo i big data, abbiamo tutta questa serie di cazzate. Ecco, queste sono, dal mio punto di vista personale, delle colossali cazzate, perché sono strumenti di deresponsabilizzazione. Ci affidiamo ad altri, perché non abbiamo il coraggio di farci carico delle conseguenze di quello che facciamo. Perché pensiamo che non sia più importante la conseguenza. La sfera etica non interessa, però non riesce a farle le cose. Uguale, le fai fare al computer che tanto problemi di etica ad oggi non ne ha. Non è detto che non vengano fuori pure quelli, se seguite un minimo la fantascienza e la fiction generale saprete che quelli che immaginano questo tipo di scenari si trovano spesso ad avere a che fare con dei computer che sono molto più etici di noi. A sto punto me lo augurerei perché quello che vedo non è che mi consoli particolarmente. Però vabbè, speriamo di riuscire a essere noi quelli che riprendono un attimo le redini in mano. Però questo processo di deresponsabilizzazione va avanti da un sacco di tempo. Sono 400 anni, tra una cosa e un'altra, che ci abbiamo messo le mani, senza saperlo, mi raccomando, tenetelo presente questo. Non è che qualcuno lo fa apposta. Succede. Perché questi passaggi e queste scoperte si sposano a delle predisposizioni inconsapevoli della nostra cultura e portano a certi esiti. È quello che cercherò di farvi capire andando avanti. Perciò il problema è questo. Io ho bisogno invece di una cultura con la quale possa prendere posizione. Vi sto anticipando dei passaggi di Max Weber che adoro, ma va bene, tanto poi torniamo. Una cultura che mi permetta di dire questo è giusto e questo è sbagliato, a prescindere dagli scienziati che mi dimostrano, da quelli che mi sostengono, da quelli che mi fanno vedere i benefici economici, eccetera. Ci sono delle cose che possono essere scelte così. La politica era questo. Un sacco di tempo fa, anche lì. No? Era avere una visione e farsene carico alla faccia degli scienziati. Oggi gli scienziati e i tecnici invece sono l'ultima voce alla quale ci rivolgiamo, come se avessero un sapere solido. E questo sarà un altro aspetto che cercheremo di esaminare abbastanza attentamente. Quello che invece dico io è che il nostro sapere, come vi dicevo, certo, può servire per lavorare, per carità, assolutamente, ma che io non lo perseguo per quello, io lo perseguo perché vorrei capire dove cazzo vivo. Questo è il punto. Vorrei capire in che mondo sto, vorrei capire come fare a starci meglio, vorrei capire come fare a farlo essere meglio. Tutta una serie di cose che hanno bisogno della mia partecipazione attiva. Quindi il vostro studio non è un recepire passivamente cose che vi dice qualcuno. E per confermarvi in questa cosa, vedrete che io non do quasi mai definizioni, non uso quasi mai slide. Perché a me interessa che voi impariate a pensare. Non mi importa che impariate le mie parole, che spesso e volentieri manco mi ricordo appena le ho dette, quindi figuratevi a che livello di corruzione mentale sono arrivato. Per aiutarvi in questo, come vedete, registro. Quindi trovate tutte le mie lezioni online, anzi questo scrivetevelo perché è importante. Su un sito che si chiama www.sociologica.it. Ci sono tutte quelle degli anni scorsi e da, diciamo, probabilmente fine settimana questo troverete anche le lezioni che avete appena sentito, questa compresa. perché così ve le riascoltate con calma e potete estrapolare eventualmente concetti e definizioni. Però a me non interessano le mie definizioni, a me interessa che voi piano piano formuliate le vostre definizioni. Tant'è che, per esempio, da oggi, diciamo fra qualche lezione in poi, useremo una definizione che mi ha dato un vostro collega a un esame qualche giorno fa, che ho trovato geniale e che non mi era venuta in mente da tanti anni. Quindi, come vedete, la lezione è un processo. E quindi veniamo al secondo step della questione. Quando vi dicevo che qualcuno che non è interessato è un peso, intendevo esattamente questo. Ci sono, come diceva il bardo, molte più cose in cielo e in terra di quante non ne contempli la vostra filosofia, parafrasando. Nel senso che, di nuovo, noi abbiamo un'immaginazione del sapere meccanica. Vado, prendo note, imparo, so. Niente di più sbagliato. A prescindere dal fatto che gli appunti che prendete, se non li rileggete molto rapidamente, tempo una settimana, vi chiedete che cosa cazzo avete scritto. Che mo ricordo da studente, cioè, i miei appunti andavo a rivederli e dicevo, ma che ero, me l'ho fatto di qualcosa quando ho preso queste note, perché non mi ricordo. Lì per lì sembrava ovvio, e poi te lo rileggi dopo 7 giorni e dici, che volevo di qui? Mistero. E vengono fuori delle costruzioni oniriche anche in sede d'esame. No, l'ha detto lei, dico, no, io questa cosa non posso averla detta, da dove le è venuta fuori questa cosa. Quindi, cosa da tenere presente. Però c'è anche altro problema, che come vedete, il modo che voi adottate senza esservi posti alcun problema in proposito, è un modo che presuppone un'idea di sapere. Ovvero sia un sapere parcellizzato, trasmissibile in piccole definizioni, attraverso parole scelte, eccetera. Il sapere non ha niente a che fare con questo. Un sapere così è un sapere che t'ammazza, perché ti dà la sensazione di sapere e non ti porta mai a riflettere su quello che stai facendo, su quello che stai dicendo. Invece quello che vorrei è che voi vi rendeste conto del procedere del discorso, dell'argomentazione, di come si fa a costruire un'argomentazione, perché è quello che è importante. Perché quello vi servirà perfettamente al lavoro. Quando vi chiederanno di redigere un rapporto, quando vi chiederanno di costruire una presentazione, quando vi chiederanno di presentarvi. Tutte queste cose non sono automatiche. E se le fate usando quello che hanno detto su internet, le fate come le fanno un altri 500.000. E secondo voi perché dovrebbero scegliere voi? Su 501.000? Anzi, su 500.001? Nessun motivo. Quindi, il punto centrale è questo. Voi dovete imparare a rendervi conto di poter essere effettivamente originali. Ma essere originali oggi è soltanto una questione di interiorità. Cervello, cuore, tante altre cose. Non di idee intelligenti sulle app, non di omologazione, non di dar retta al guru di turno, eccetera, eccetera. Chi sa qualcosa di esoterismo sa anche perfettamente che uno dei detti buddisti più importanti dice: se incontri Buddha per strada, uccidilo. E tu dici, ma come Buddha? Il problema è che tu sei il tuo Buddha, per cui se qualcuno ti dice che è Buddha, sta fregandoti. Non so se questo è chiaro. Di Buddha ne abbiamo fin sopra i capelli oggi come oggi, e so dei Buddha che fanno pure ride, oltretutto, non vorrei essere antipatico, ma andate a vedervi un attimo in giro il panorama di quelli che sembrerebbero Buddha oggi come oggi, e c'è da spararsi, insomma, no? Poi sembrano delle macchiette più che delle persone normali. Però questo abbiamo, il che ci dovrebbe dare anche la misura della nostra cultura, no? Se una cultura riesce a esprimere, a selezionare questi personaggi, c'è qualcosa che non quadra, è inutile che ci racconti cose, c'è qualcosa che non va, non siamo in grado di tirar fuori il meglio perché c'è gente in gamba in giro, eh? Però poi ti trovi Boris Johnson, il ministero degli esteri in Inghilterra, ti trovi Trump che sta correndo per diventare presidente negli Stati Uniti, ti trovi i nostri, insomma, come dire, a un certo punto puoi anche dire, vabbè, allora però ditelo, no? Sono stato a fa' apposta, parlamone, insomma. Quindi evidentemente c'è qualcosa che proprio non va. Che ore abbiamo fatto?
9:20.
Ok, sto andando anche benino allora. Allora, quindi dicevamo, cultura soggettiva per vivere, che poi serve anche per lavorare. Però, come vi dicevo, la domanda non è lo faccio perché mi serve, ma lo faccio perché mi piace. Se mi piace, poi mi serve. Perché ciò che mi serve oggi, o che mi dicono che mi serva oggi, perché pure lì c'è da discutere estensivamente, non è detto, e anzi è molto probabile, che non vi serva fra 3 anni. E quel tipo di sapere, di cui non ve ne frega un accidente, che non va assolutamente appassionato, del quale non vi siete mai curati oltre come dire, ciò che proprio era necessario fare, perché c'è uno che vi dice devi leggere sto libro, cioè, ok, me leggo sto libro, se proprio tocca. Ecco, quel sapere lì però non serve a niente, perché non ha nessuna potenzialità di cambiamento e di evoluzione. L'unico sapere che vi permetterà di fare cose, no? Quelli che fanno le start-up, quelli che fanno le innovazioni vere, li fanno perché quello con cui stanno lavorando è materia viva. È qualcosa che tu puoi modellare per fare in modo che risolva una questione che hai trovato e che probabilmente pure quella ti appassiona. Ma occuparti di cose di cui non ti frega nulla, con degli strumenti di cui non ti frega nulla, è una quasi matematica certezza che tu sarai esaurito, te drogherai oppure prenderai cose, sfuggirai, uscirai di testa. Tutte queste cose divertenti che accadono purtroppo estensivamente, no? Perché noi non lo diciamo più, ma c'è un consumo di droghe psicotrope e medicine dello stesso genere che aumenta del 300% l'anno. Quindi se questo è un bel mondo dove vivere, perché ho bisogno di drogarmi per viverci? C'è qualcosa che non quadra, evidentemente, no? Poi parliamo di cocaina, per carità, è vero, sono cattivi gli spacciatori, ma se non ci fosse la gente che la compra, gli spacciatori no, se la darebbero in faccia, sarebbero fatti come pigne dalla mattina alla sera, finirebbero, avremmo risolto il problema. Il problema è che noi la cocaina la consumiamo a rotta di collo, io no, devo dire, purtroppo non ci ho mai avuto il coraggio, mi mancano un po' le palle da questo punto di vista, e un mio amico che si chiamava Mistico mi disse, tu non serve che te droghi perché ci devi essere cascato dentro la piccola, tipo Obelix, quindi diciamo che da quel punto di vista posso, non ho una grossa esperienza. Però diciamo in generale che il fatto che i topi delle grandi città siano tutti cocainomani in qualche misura mi dà da pensare. Il fatto che non si trovi una banconota che dove non ci sono tracce di cocaina mi dà da pensare. Sarà colpa degli spacciatori? Cioè vengono a casa e ti dicono, mo te droghi perché sennò te corco. No, c'è uno che va lì, che c'hai da darmi la busta? Ecco, allora il problema è lì, perché quello si droga? Perché tutti questi si drogano? Perché che qualcuno si droghi va anche bene. Ma che diventi un comportamento talmente diffuso da causare degli allarmi a livello internazionale, globale, eccetera, mi potrebbe sembrare quello che in sociologia chiamiamo un indicatore, ovvero sia un comportamento osservabile che tradisce qualcos'altro. Dal mio punto di vista, tradisce un profondo disagio esistenziale. E tu devi in qualche modo sanare questo disagio con gli strumenti che ti vengono dati, quelli che sono lo sballo del venerdì sera, sono l'alcol, sono la droga, sono le medicine, quelle che te sei allegro prima, poi sei triste, poi te ne prendi un'altra e te vai a dormire, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo fegato ringrazia evidentemente esageratamente e via discorrendo. La domanda di cui parlavamo prima è perché? Perché devo vivere una vita nella quale mi devo drogare dalla mattina alla sera per poterla accettare? Me l'ha ordinato qualcuno? Non mi pare, però no, sarebbe opportuno porsi almeno il problema. Quindi, cultura soggettiva come modo per riconoscere ciò che vi piace, come modo per cominciare a conoscervi. E con questa chiudiamo la prima ora, perché, come dire, la famosa pippa che tiro sempre fuori, a un certo punto mi annoio da solo, ma che devo fare? Voi siete nuovi, quindi forse potrebbe essere divertente. Come saprete, una delle cose centrali della cultura misterica greca era l'oracolo di Delfi. Sull'oracolo di Delfi, sul frontone dell'oracolo di Delfi, c'erano poche semplici parole. Diceva, conosci te stesso. Ora, se fosse facile, non l'avrebbero scritto sul frontone dell'oracolo di Delfi. Quindi quella è un'altra delle cose con le quali dobbiamo pian piano venire a patti. Conoscersi non è facile. Se tu sei convinto di conoscerti, ti stai mentendo. Perché vuol dire conoscersi in linea di massima, non solo conoscere i propri lati positivi, perché quello è facile, magari l'inflazione un attimo, però insomma. Vuol dire conoscere gli altri, perché tu ce l'hai dei lati negativi. Tu sei vigliacco, tu sei invidioso, tu sei violento, tu sei uno stronzo, ce ne sono. E devi accettarli, perché è quello il conoscere te stessi. Non sapere che sei fighissimo a fare una cosa, fighissimo a farne un'altra, straordinariamente affidabile come amico, per carità, meno male. Però quello che ti interessa sapere è il resto. È quella che Maffesoli, che è l'autore del quale parleremo estensivamente e che, se non c'è da buca, verrà al festival, chiama la parte del diavolo. E quello è un ingrediente centrale, perché? Perché la nostra cultura lo rimuove. A sentire la nostra cultura siamo tutti bravi, tutti belli, tutti migliorabili all'eccesso, tutti stratosferici, eccetera, eccetera, eccetera. Se non fosse che poi nella prassi tu vedi che c'è tanta gente che con queste caratteristiche non c'entra niente, ma è corrotta, è violenta, è subdola, è traditrice, eccetera, eccetera, eccetera. E il problema è che lo sai pure tu. E dovresti saperlo. Perché quando lo sai, cominci a essere abbastanza onesto con te stesso da poter avere finalmente accesso ad un altro sapere. Perché noi siamo i primi che si ingannano. Avete visto Matrix? Ci sono ancora delle cose che reggono, meno male, perché il momento in cui dirò avete visto Matrix mi diranno di no, non saprò più di che parlare, però per il momento reggo. Matrix, c'è un personaggio che si chiama Cypher, non so se avete presente. Ecco, Cypher, qualcuno sa che vuol dire? Com'è il vostro sapere inglese qui dentro? Bene, allora mi ricordate che comincio la prossima ora parlando dell'inglese, grazie, più che una cosa che... Io di norma mi incarico di dirvi le cose antipatiche. Perché tanto se no non ve dice nessun altro ed è opportuno che invece le sappiate. Ad ogni modo, cipher vuol dire o cifra o zero, che è un numero estremamente interessante per la cultura occidentale. Vi faccio presente che è uno di quei numeri che abbiamo appreso grazie al passaggio degli arabi, quelli che oggi trattiamo malissimo perché sono tutti selvaggi fondamentalisti, e viene dall'India. Però mentre lì lo usavano dal IV secolo d.C., noi abbiamo cominciato a prenderlo in considerazione nel XIII, tanto per darvi un'idea, perché noi con lo zero non abbiamo un buon rapporto, proprio non ci riusciamo, noi siamo quelli che riempiono, avere delle cose vuote, per carità, no, tant'è che il barocco, da questo punto di vista, non è proprio la manifestazione fatta e dichiarata del fatto che dobbiamo riempire qualsiasi cosa, c'è rimasto un centimetro quadrato lì, schiaffa, c'è un putto di corsa, perché non voglio che ci sia niente, no, che possa in qualche misura destabilizzarmi, quindi noi con lo zero abbiamo un problema. Non è casuale, i fratelli Cohen da questo punto di vista sono bravi, quindi l'hanno scelto non a caso il nome del personaggio. E questo personaggio cosa fa? È quello che torna dai cattivi e dice a me, mi devi rimettere nella matrice, perché io la vita fuori non la sopporto. Noi, la gran parte di noi, fa così. Si autoconvince della balla che gli viene raccontata, perché è molto più comodo che non farsi carico di quello che invece è fuori. E questo vale in linea di massima e di più per i nostri rapporti con noi stessi. È molto facile prenderci bene. Almeno uno, no? Ci sarebbe anche il versante assolutorio. Cioè, beh, non mi tratta bene nessuno, da solo mi devo dire che sopra. No, sei uno stronzo. E devi capirlo. E quello è il problema, perché lo siamo tutti. Non c'è niente da fare. Tutti, ragazzi. E invece metto ovviamente dentro anch'io. Io so perfettamente di avere una serie di grossi problemi. Li conosco. Più o meno li gestisco, a volte no, perché non è così facile, come vedremo, perché l'uomo non è soltanto razionale, e questo è uno dei punti su cui batterò proprio all'eccesso, quindi a volte l'uomo si comporta in modi che non riesce ad evitare. Succede, no, basta saperlo. Tant'è che, e qui, allora io vi dico, dichiaro, Weber diceva, parla dei tuoi valori, io non sono cattolico, però sono credente, non so in cosa ancora, non ho ben capito, ma più o meno mi ci sto avvicinando. Però devo dire che Gesù Cristo, poverino, ne ha incentrate parecchie. Tant'è che ha detto Gesù Cristo, casualmente, tra le altre cose. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ed era evidentemente, come a dire, non ce n'è uno che è senza peccato, ma non per via del peccato originale, che secondo me è una bufala spaventosa, quanto per il fatto che tutti noi siamo anche male. No, noi imputiamo agli altri, spesso e volentieri, proprio quelli che sono i nostri problemi, e più siamo incazzati, e più abbiamo un problema su quel discorso. Perché l'omofobia è così diffusa? Perché non posso lasciare che due si frequentino senza starmi a rompere le palle? Perché vorrei ma non posso? Perché tutto sommato c'è qualcosa che mi scombina, c'è qualcosa che mi sconvolge? Probabilmente sì, altrimenti non si spiega. A me non cambia nulla se due uomini o due donne si baciano in pubblico. Beh, sperando che siano bravi e se vogliono bene, siamo tutti contenti. Dov'è il problema? Se lo sento come un affronto, c'è qualcosa che non quadra, in linea di massima, c'è qualcosa che non va. Posso al limite avere delle posizioni ragionevolmente elaborate per le quali non sono d'accordo, ma questo non vuol dire che prendo un randello di meno. Posso criticarli, posso dir loro qualcosa, posso discutere, sì, potrei, tendenzialmente, sì. Oggi come oggi, non so se avete visto, ma c'è una preoccupante tendenza ad andare in giro con una tanica di benzina in tasca. E a dare fuoco alla gente, che non è proprio una delle cose più normali del pianeta, no? Cioè, sono andato a parlare con lei e poi abbiamo discusso e gli ho dato fuoco. Ora, no? E poi mi dicono pure che è preterintenzionale. Cioè, io c'avevo in tasca una tannica di benzina perché non si sa mai, no? Può essere utile, e mi sono trovato e gli ho dato fuoco. Ma, insomma, voglio dire, no? Al di là della stupidità assoluta delle argomentazioni, ma è proprio il processo che ci lascia un po' interdetti. Ed è un processo che anche lui nasce dall'impotenza. Purtroppo noi non abbiamo le parole, non abbiamo gli strumenti, siamo frustrati per non avere né l'uno né l'altro e quindi essere vittime delle passioni. Le passioni in generale sono, saprete forse che viene dal latino patior, passione, no? Vuol dire subire, quindi noi tendenzialmente le subiamo. Ma nella storia occidentale gran parte dell'impegno di coloro che ne capivano un po' di più era avuto a che fare col come gestirle queste passioni, perché siccome lì stanno e non le togli, almeno avere una qualche idea. Noi facciamo finta che invece sta cosa sia stata superata, quindi le passioni sono robetta, no? Vedremo con Pareto, sono residui e possiamo essere semplicemente razionali. Non è vero. Non è vero. È una balla grossa come una casa. Noi non riusciamo a essere mai semplicemente razionali. Ed è anche scientificamente dimostrato, oltre ad essere piuttosto evidente. Anzi, più ci raccontiamo che siamo razionali e meno lo siamo. Di nuovo, no? Funziona quasi sempre così, il cerchio. Ok, 5 minuti di break.
Non so se fai lì come...